E buon pomeriggio da Ambient Moretti. Oggi pomeriggio abbiamo un ospite illustrissimo. Un ospite che ha fatto politica da quando era giovanissimo. È stato eletto presidente della nostra regione nel 2014 e da luglio 2024 è al Parlamento europeo. Stiamo parlando di niente po' di meno che Stefano Bonaccini. Ciao Stefano.
Buongiorno.
Buongiorno. Possiamo darci del tu, immagino.
Sì,
bene, sono molto contenta di averti qua e penso che anche i nostri ascoltatori lo siano. Oggi volevamo, Stefano, fare una chiacchierata con te e, come ti ho anticipato, come se fossimo davanti a un caffè. E vorrei parlare proprio non con Bonaccini politico, ma con Stefano persona. Ti va?
Sì, perbacco.
Che bello sentire questo perbacco molto modenese. Allora, Stefano Bonaccini, com'eri tu, Stefano, quando eri un bambino?
Diciamo che mi piaceva moltissimo giocare a calcio.
Sì.
E quindi tutti i momenti in cui non dovevo fare i compiti, per fortuna andavo bene a scuola elementare, ero a cercare di giocare, anche se a 5 anni mi scoprirono un problema serio al cuore e quindi i miei dovettero trovare degli stratagemmi per non farmi correre e sudare, perché mi avrebbero poi operato a 9 anni, quasi 10 anni, nell'ottobre del 76. Io sono del 67, per cui ho dovuto trascorrere qualche anno che non capivo perché non potevo al pomeriggio andare a sudare o correre dietro un pallone. Convinsero i miei amici o comunque i genitori dei miei amici a farmi giocare in porta quando facevamo le partitelle. Allora si giocava non solo al campo ma anche per strada, nelle piazzette, perché c'erano anche meno auto e meno pericoli di veicoli, per cui si giocava mettendo spesso 2 maglioni per terra che facevano le porte da parte a parte, poi si giocava sull'asfalto o sul cemento,
è vero,
sull'erba. Però dopo l'operazione, per fortuna, dopo un anno di convalescenza, 11 anni, ho iniziato a giocare a calcio e ho continuato fino a 38 anni, ma da bambino ero mediamente socievole, molto tranquillo da quello che dicono i miei genitori, però avevo questa sfrenata passione per il calcio e per gli sport in generale.
Ok, quindi parti già con una grande sfida, forse qua anzi che comincia a crearsi il carattere, perché comunque io sono dell'idea che gli ostacoli nella vita, quelli gestibili, possano davvero fare tanto per formare poi le nostre ambizioni. E vivi a quei tempi a Campo Galliano, corretto?
Sì, sì, io abito praticamente da sempre a Campo Galliano.
Ah, anche adesso?
Sì, sì, sì. Abito in via Bonaccini.
Dai!
era parente di mio nonno, partigiano.
Ah, ecco!
Ucciso dai fascisti, e sulla facciata del municipio, tra i cognomi dei caduti per mano fascista che vengono ricordati rispetto alla lotta partigiana, il primo in ordine alfabetico è Bonaccini Vittorio, quindi io vengo tra virgolette da quella storia lì, ecco, insomma.
Quindi diciamo c'è anche un'inclinazione culturale che ti porta, ok, che ti porta in quella direzione, nella direzione di voler far qualcosa probabilmente, e forse è qua.
Quella fu la grande lotta anzi ci rimisero la vita lui e tanti altri per combattere un regime, per combattere il nazifascismo, per sconfiggere chi per qualche decennio tenne il nostro paese in una vera e propria dittatura, con un regime assassino. Morirono a migliaia, e quando si alleò con la Germania e con Hitler, addirittura Mussolini, addirittura vennero poi, prima vennero promulgate le leggi razziali, e poi si entrò in guerra e quindi anche dal nostro paese venivano mandati a morire nei campi di concentramento un'infinità di persone, spesso erano ragazze e ragazzi giovanissimi, come giovanissimi. Nel caso di Vittorio Bonaccini, che aveva poco più di 20 anni quando venne ucciso, ed è grazie al loro sacrificio e a quello delle forze alleate che poi il nostro paese e tutti noi abbiamo potuto conoscere il ripristino della libertà, la costruzione della democrazia, la pace. Io faccio parte della prima generazione nella storia dell'umanità che in questa parte del mondo che chiamiamo Europa è cresciuta fino ad oggi, ho 57 anni, senza conoscere l'orrore della guerra o delle guerre, perché anche i miei genitori conobbero, seppur bambini, quell'orrore e quella tragedia. E oggi che mi trovo qui, sto parlando da Strasburgo, sono proprio nel cuore dell'Europa, del Parlamento europeo, quell'Europa che vide popoli scannarsi, bombardarsi, spararsi alla schiena e al petto, poi capire dopo la tragedia drammatica della Seconda Guerra Mondiale che era meglio darsi la mano, guardarsi negli occhi, abbracciarsi e poi costruire le istituzioni comuni che dobbiamo difendere proprio perché dobbiamo difendere la libertà, la pace, la democrazia, oggi che sono messe a rischio da quello che sta accadendo nel mondo e anche ai nostri confini, basti guardare la guerra da quasi 3 anni in Ucraina.
Esatto, infatti tanti degli sforzi che potremmo mettere in campo potrebbero essere quelli di mediazione, cioè creare una cultura di base che spinga sulla mediazione, non sicuramente sul conflitto, ma dietro secondo me ci sono comunque dei bisogni, chiamiamoli così, molto più forti. Comunque io sono molto per la cultura. Ti racconto una cosa, io ho 10 anni in meno di te, ma siamo della stessa generazione. Mio nonno anch'esso era partigiano, lo chiamavano Pie Veloce perché lui non amava per niente il conflitto, tant'è che in casa con mia nonna, come andava mia nonna dopo, e anche lui mi raccontava quanto fossero brutti quei momenti e quanto le persone si mettessero l'une contro le altre semplicemente per un grammo di farina in più, nel senso di il benessere lì era veramente valutato su cose abbastanza, passami il termine, subdole, perché quando c'è poco ci si accanisce, quando c'è poco ci si anche incattivisce, passami il termine. Comunque tu sei, da quello che posso ascoltare, non solo in questa intervista che ti sto facendo, comunque nasci un po' anche, io poi mi ci ritrovo, idealista, è corretto? Ti dà fastidio se ti chiamo un po' idealista?
No, anche se però, no, io penso che bisogna sempre avere degli ideali, e soprattutto provare a realizzare anche sogni nella propria vita, vale, in tutti i campi in cui ci cimenta, insomma, dagli affetti al lavoro, dalla politica, dal mio punto di vista, a tutto quello che facciamo, persino a una certa idea di sport e di cultura. Dopodiché però mi piace anche, forse perché ho fatto l'amministratore per tantissimi anni, che si riesca poi ad essere concreti e pragmatici, cioè mi piace la teoria, ma mi piace ancora di più riuscire
la pratica.
A renderla pratica, sì.
Tant'è che io ti dico che l'idea di politica, la sua prima definizione, diciamo, filosofica, nasce da Aristotele nel 384 avanti Cristo, e lui è un grandissimo della logica. Quindi quello che tu stai dicendo lo diceva un filosofo oltre 2000 anni fa, quindi colui il quale si assegna la parola politica. A proposito di questa parola, ti chiedo, quando hai capito che volevi fare questo tipo di mestiere, che volevi fare politica?
Ma guarda, in realtà è difficile stabilire quando. Diciamo che sono cresciuto in una famiglia, mio papà e mia mamma erano gente molto umile, mio papà è stato il camionista tutta la vita, mia mamma operaio, e quando non lavorava per ragioni di salute faceva la casalinga, ma sono persone che erano iscritte al Partito Comunista Italiano, quando avevano qualche tempo libero partecipavano alle riunioni della sezione locale del Partito Comunista, lavoravano ovviamente da volontari nelle feste dell'unità da sempre, e quindi sono cresciuto in una famiglia in cui l'impegno politico, la partecipazione ai problemi che riguardavano il nostro paese, cioè sia Campo Galliano ma anche più in generale l'Italia o il mondo, erano molto molto sentiti, e i miei l'hanno fatto, non si sono mai nemmeno candidati in consiglio comunale a Campo Galliano, nel comune in cui anche loro hanno quasi sempre vissuto, perché non ritenevano di averne magari gli strumenti per candidarsi, però si sono sempre sentiti utili e ho preso da loro questo grande, come dire, coinvolgimento rispetto a ideali di una società più giusta, di battersi soprattutto per la condizione delle persone più deboli, più povere, più fragili. Insomma, ho sempre visto i miei, tra l'altro in particolare mia mamma, fare anche tanto volontariato verso le persone che avevano bisogno, quelle più deboli, volontariato culturale per garantire opportunità nel tempo libero alle persone. Insomma, sono cresciuto in un ambiente che dell'impegno civico e politico ne faceva un riferimento. Soprattutto mi hanno insegnato però due cose: uno, a rispettare sempre le idee degli altri, e dall'altro a trattare tutti alla stessa maniera. Cioè, mi hanno sempre detto, quando ho iniziato ad avere ruoli di responsabilità, da prima magari nel comune dove vivevamo da ragazzi, poi a Modena, poi in regione, poi oggi il Parlamento europeo, insomma, sono cresciuto con questa idea che non si debba andare col cappello in mano davanti a nessuno. Per me questa è la cosa che più la sinistra mi ha insegnato, cioè cosa sia la dignità. Quindi pretendere di essere trattati da tutti alla stessa maniera, e allo stesso tempo, quando mi sono trovato a dover esercitare potere in senso buono, istituzionale, politico, a ricordarmi che dovevo trattare tutti alla stessa maniera, da chi aveva la più grande responsabilità in quel determinato momento, in quella determinata situazione, a chi magari era l'ultimo di quelli che aveva in qualche titolo, una qualche responsabilità.
Infatti sul mettersi a disposizione, a servizio delle persone, io ci vedo una grande, grande, grande forza, e le azioni spesso sono molto più importanti delle parole. Stefano, un'altra domandina: che cos'è che ami tanto del tuo lavoro adesso? Se potessi dire una parte che ti piace particolarmente.
Ma il fatto che allora, ho fatto per 10 anni il presidente di regione, e ogni mattina mi alzavo e potevo o dovevo decidere qualcosa. Poi l'ho fatto stando molto tra le persone, vicino alla mia comunità, e pur attraversando, non lo auguro neanche al mio peggior nemico, in un decennio di dover vivere e gestire un terremoto devastante, poi la pandemia che il mondo non conosceva da un secolo, e poi un'alluvione così devastante, in particolare come quella dello scorso anno. Però è stata una grande soddisfazione servire la mia terra, che insomma, io mi sento certamente italiano, ma visceralmente emiliano romagnolo. Adesso sono nel cuore dell'Europa, dove, piaccia o no, si prendono gran parte di decisioni che riguardano le nostre vite, che vengono distribuiti tantissime risorse indispensabili per gli stati nazionali, le regioni, i comuni, ma anche le imprese, anche le università, i centri di ricerca. E qui sento la grande responsabilità, nel mio piccolo, di portare un contributo per un'Europa che funzioni meglio, che sia percepita più vicina ai cittadini, però sapendo, questo è il mio punto di vista, che senza un'Europa forte e unita, ogni nostro Stato nazionale soccomberebbe di fronte a colossi, a potenze come Stati Uniti, Cina o India o altre nuove vecchie economie che nel mondo continuano o si affacciano con una forza dirompente in termini di quantità di abitanti o di prodotto interno lordo prodotto, oppure di forza politica in parte anche militare. La cosa che mi piace di più è quella però che mi permette questo lavoro, quando rientro dall'Europa, e quindi qui mi consente di provare a contribuire a prendere decisioni, spero utili per le nostre comunità. Quando rientro io mediamente giro tanto, anche per il ruolo di Presidente Nazionale del Partito Democratico, quindi io tutto il tempo libero più o meno lo trascorro nei weekend a contatto con i comuni, gli amministratori locali, gli imprenditori, i lavoratori, le lavoratrici delle nostre comunità. Peraltro sono stato eletto con un numero record di 390.000 preferenze, perché quando ci penso e ci rifletto sono 390.000 persone che non solo hanno una croce su un simbolo, ma hanno scritto
il tuo nome.
Bonaccini è un numero veramente impressionante, è una circoscrizione che oltre all'Emilia Romagna vede altre quattro regioni, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e sono stato di recente in Friuli Venezia Giulia, andrò tra pochi giorni nel mese di dicembre sia in Trentino Alto Adige che due o tre volte in Veneto. Insomma, bisogna stare a contatto con i territori dai quali sono stati eletti e cercando di fare gli interessi, come ho cercato di fare in Milano, mica solo perché mi ha votato, ma se una cosa è giusta la si fa persino a prescindere da chi ti ha dato il voto, ma per le nostre comunità. Quindi la cosa che più mi piace è quella di poter contemporaneamente provare a contribuire a prendere decisioni, spero le più giuste e utili possibili, ma anche continuare a stare in mezzo alle persone, anche perché io non concepirei la politica non fosse fatta così. Nei 10 anni di Presidente di Regione sono stato più in giro nei territori che chiuso in ufficio.
Certo, tu sei fondamentalmente un grande e forte tramite. Tu, quello che sta passando in questo momento è che tu voglia in un qualche modo fare da cassa di risonanza dei bisogni e metterli a posto. Tra parentesi ti dico che anche questa trasmissione nasce un po' così. Ambient Moretti è un luogo in cui le persone che hanno forti passioni e forti inclinazioni manifestano la loro biodiversità, passiamo questa cosa, trasferendo agli ascoltatori questa passione e spiegando quanto sia importante per loro, perché ogni passione trasformata in qualcosa di effettivo, efficace nel futuro, può rivelarsi davvero efficace nel futuro, perché potrebbe essere la soluzione al prossimo problema. Cioè lo Stefano che diventa competente o che diventa la voce di alcune problematiche o di alcuni bisogni potrebbe davvero cambiare pesantemente un evento da negativo a positivo. Quindi questo mettersi a servizio è follemente forte. Forse essere a servizio è più forte che essere sopra, a volte, almeno per la mia idea. Stefano, se tu non fossi un politico oggi, cosa pensi che saresti?
Il mio sogno sarebbe stato fare il calciatore.
L'avevamo capito, ma dovevi essere...
Non avevo le qualità per farne un mestiere, e quindi ci ho giocato fino a 38 anni, ma tra i dilettanti, anche se mi sono impegnato e divertito tanto facendo il la sera e giocando le domeniche pomeriggio. Non lo so, sinceramente.
Non lo sai, tu sai questo.
Amministratore pubblico tantissimo,
okay.
Perché ho sempre pensato che ancora più che fare politica pura, fare l'amministratore è ancora più bello, perché puoi fare cose che possono rimanere nel tempo.
Sì,
posso citare cose, quando ci penso, che passando davanti a una scuola che ho contribuito a realizzare,
sì,
o a un asilo nido, oppure vedere quando mi arrivava una lettera di un buon funzionamento della sanità pubblica, sapere di aver contribuito a difenderla. Oggi stanno cercando, ma questo è il mio punto di vista, il governo, di indebolirla a favore di quella privata, oppure quando inauguravo un nuovo impianto sportivo, come mi è capitato a Castellarano col sindaco Zanni pochi giorni fa, oppure quando siamo stati la prima regione italiana a rendere gratis gli asili nido per tutti i comuni di montagna, oppure ricordo quando per primi eliminammo il super ticket in sanità per tutti i cittadini che lo dovevano pagare. Cioè sono scelte sia di luoghi fisici o scelte di condizioni materiali delle persone che posso dire di aver contribuito o in prima persona proprio potuto
implementare, certo, realizzare.
Diciamo, a fare l'amministratore pubblico è più importante quel che fai di quello che dici, a fare politica pure è molto importante quello che dici, perché devi orientare le opinioni delle persone. Non so cosa avresti deciso. Difficile dirlo, ma diciamo che in ogni caso credo che per il carattere che ho, ogni cosa che l'avrei fatto dedicandoci tutto quello che potevo. Anche qui dai miei genitori ho imparato che non è importante quello che si fa, ma soprattutto come lo si fa. Più umile a quello più importante.
Senti che forza è il potere delle radici. Sei stato scritto su centinaia di migliaia di schede elettorali e quel nome era quello di tuo nonno. Dai tuoi genitori impari l'importanza del metterti a servizio. Senti quanto sono importanti per ognuno di noi le radici. E siccome tu sei la radice, perché comunque so che sei ovviamente marito, padre e nonno, che cosa augureresti a chi verrà dopo nel suo futuro?
Ma guarda, io spero che le mie figlie e la mia nipotina in particolare possano godere dei tanti privilegi che, pur facendo fatica, nella mia generazione ha goduto dai sacrifici dei nostri nonni e dei nostri genitori. Noi siamo cresciuti in una terra, l'Emilia Romagna o la provincia di Modena, che erano tra le più povere d'Italia nel 1945, dopo la tragedia mondiale, e grazie ai loro sacrifici di quelle generazioni, pur con tutti i problemi, i difetti che abbiamo, abbiamo goduto e godiamo di vivere in uno dei luoghi con la più alta, tra le più alte qualità della vita, più opportunità di lavoro, più qualità dei servizi come quelli dell'istruzione, della salute che ci sono in Europa e nel mondo. Però tutto questo non è detto che rimanga per sempre, a partire dalle condizioni di libertà, di democrazia. Quindi mi auguro che vivano in una società più giusta, che non rischi di conoscere gli orrori della guerra o delle guerre o delle ingiustizie sociali. Soprattutto mi auguro che possano fare dallo studio al lavoro quello che preferiscono. Ripeto, non mi è mai interessato dire alle mie figlie cosa avrebbero dovuto fare, quello l'avrebbero dovuto scegliere loro. Spero che crescano con un'indipendenza di giudizio e siano soprattutto curiose verso il mondo.
Ok, allora, siccome il tempo è scaduto, ci salutiamo con un'ultima domanda, così dà l'imprinting positivo a questa nostra intervista. Se qualcuno adesso, Stefano, stesse rincorrendo il proprio sogno, la propria passione, la propria inclinazione naturale, ma avesse paura, cosa gli consiglieresti di fare, se potessi parlargli?
Ma che... Bisogna sempre approcciarsi, io forse la fortuna che ho avuto nel carattere, che è una fortuna, non un merito, non mi sono mai abbattuto di fronte alle difficoltà, cioè nemmeno quando appunto ho dovuto gestire un terremoto, una pandemia, sì, una visione, e dall'altra non mi sono mai esaltato quando magari 5 anni fa vinsi la sfida delle regionali, la seconda volta quando tutti ci davano e mi davano sconfitto, oppure quando ho preso un numero record di preferenze di recente a giugno alle scorse europee, sempre tenere i piedi per terra.
Di nuovo le radici.
Né deprimersi. Poi certamente però di fare le cose sempre rispettando le regole, ma anche con grande determinazione. Io credo che se ci si mette passione e determinazione, so che a volte serve anche fortuna, però
sì,
la fortuna la si può anche ricercare, e soprattutto però ecco, le cose che si vogliono fare bisogna farle con passione, determinazione, serietà. Ecco, la cosa che dico è anche un po' di competenza, cioè sì. Non pensare che ti possa arrivare qualcosa solo dal caso o dal cielo.
Certo, assolutamente. Anzi, le vittorie più grandi sono quelle fatte con grande fatica e si cade, perché cadere fa parte del viaggio, è corretto?
Sì, sì, è proprio così.
Ok, Stefano, io ti ringrazio infinitamente di questo finto e virtuale caffè, è stato un vero piacere, penso che lo sia stato anche per i nostri ascoltatori, in bocca al lupo per tutto, che sia un grandissimo, lunghissimo percorso in una nuova e sempre movimentata avventura tra le tue passioni, ok? Un abbraccio, grazie mille, ciao!